Visto che, ripeto, io piacendo staremo in compagnia dell'Angelo di Marco per circa 4 anni, è molto interessante vedere come settimana dopo settimana si segnano alcune parole, si fanno alcune notazioni, magari si mette semplicemente a fianco una data, e questo è lo significato di tutto questo. Ciascuno appunto sceglie la pista che preferisce, però questo è di avere con sé la Bibbia in generale, col piccolo Vangelo di Marco in particolare, anche tutte e due portando su un zainetto, non so, può essere una buona cosa. Perché, come insegnava Martini, la legge si fa prima di tutto con il cuore, con lo Spirito Santo, ma si fa anche con la carta, con una penna, con un testo, tutte cose che vengono, poi ciascuno secondo la sua sensibilità, la sua intelligenza, il suo stile, sceglie la via che viene. Questo per iniziare bene. Perché la prima parola che io ho cerchiato, e guardate che potrebbe essere anche l'unica parola su cui stare oggi, in realtà ne tireremo fuori qualche un'altra, ma davvero potrebbe essere l'unica, è questa parola, inizio. La prima parola del primo Vangelo, primo perché è Marco il 25, abbiamo detto anche di Matteo. Prima parola, in greco arche, inizio. E qui c'è già, se volete, la novità del Vangelo. Subito dopo la seconda parola sarà Vangelo, Evangelio, buona notizia. Inizio del racconto di una buona notizia, ma lo stesso inizio è una buona notizia. Proviamo un attimo a fermarci, io ne sottolineo idealmente qualcuno, poi ciascuno ci mette il suo, lo Spirito Santo ci mette la maggioranza, ce ne mette la maggioranza. Vediamo un po' i diversi livelli di questa parola, inizio. Prima di tutto ci viene detto che le cose iniziano sempre. Ogni giorno è un nuovo inizio. Oggi è il primo giorno della vita che ci resta da vivere. E noi credendo nella vita eterna siamo messi bene. Inizio. Oggi abbiamo iniziato una nuova giornata. Ma in realtà ogni istante, ore sono adesso le 9:08 minuti. Questo momento è nuovo, non l'abbiamo mai vissuto, tutto inizia. Per il cristianesimo il continuo passare da un inizio a un nuovo inizio. Le cose sembra che finiscano e muoiono, in realtà continuamente iniziano. Tutto inizia dove tutto pare incarbonirsi, dice una poesia di Montale, quella, dove tutto pare incarbonirsi, in realtà tutto inizia. Noi potremmo stare nel quarto d'ora di preghiera solo su questo. Perché? Perché? Perché io non so com'è il vostro cuore oggi. Quasi non so com'è il mio cuore oggi. Magari qualcuno di voi oggi ha vissuto, sta vivendo una giornata molto felice, ed è proprio contento, rilassato, riposato, per cui di fronte al Vangelo che gli dice inizio, dice ma è proprio vero, ma la vita non ti inizia, come sono contento, sono qui e grazie Signore per questa cosa. Magari c'è qualcuno di voi che oggi sta facendo una grande fatica, che non vede l'ora questa giornata di finirla, tanto è pesante, che ha avuto brutte notizie, che non è per niente allegro. E allora la questione non è fare degli sfogar. Questione che poi uno di fronte al Signore, dentro quel quarto d'ora di tempo pacato che avremo, uno guarda il Signore e gli dice: Signore, ma io faccio una gran fatica. Ho capito con la testa questa cosa qui dell'inizio, ma io faccio fatica, io veramente sono anche molto stufo. Però mi fido della tua parola, vorrei poter dire che ogni istante la mia vita inizia, però non ce la faccio, allora te lo chiedo, chiedete vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Non è teoria, questa è una cosa che faremo, è una delle preghiere che ciascuno di noi liberamente, se vuole, può fare tra 25 minuti, qui in chiesa. Signore, io desidero vivere la mia vita come un inizio, ma faccio una grande fatica e te lo confesso. La confessione è molto più grande dell'andare a confessarsi, che pure pure importantissimo. La confessione vuole dire anche mettersi di fronte al Signore e riconoscere la verità del nostro cuore. Inizi. Noi siamo circondati in un mondo che dice il contrario, beh, siamo qui ad ascoltare invece un Vangelo che ci dice inizia. Tutto continuamente preinizia. Persino la morte, come cristiani, crediamo sia un grande momento di inizio. Signore, quanto voglio credere a questa cosa. Sorriderei molto di più, però tu aiutami sul piacere. E poi, un respiro maggiore, con distensione maggiore, pensiamo appunto, questa parola inizio ci prende all'inizio di un anno liturgico, va bene, che è l'inizio di un nuovo anno. All'inizio di questo cammino, appunto, penso quadriennale di lezioni, di gruppi del Vangelo. E ancora, è una parola grande, la parola archè. È la parola del primo libro della Bibbia. Come inizia il primo libro della Bibbia? C'è ancora un caso in cui avere la Bibbia. Primo libro della Bibbia, Genesi, capitolo 1, versetto 1. In principio, a traducibile, traducibile benissimo, all'inizio. All'inizio Dio creò il cielo e la terra. La prima parola del Vangelo di Marco coincide con la prima parola della Bibbia. Perché? Perché è il Vangelo una nuova creazione. E anche qui, per la preghiera, non siamo ingenui. Voi quanti anni avete? Qualcuno 20, non tantissimo, qualcuno 30, 40, salvo 50. Faccio come ho fatto oggi, 60 poi non salgo più, abbono tutti gli anni a 65. Comunque andiamo, siamo andati qualche volta a messa, abbiamo fatto di lezione, no? C'è gente qua che ricorda perfettamente quando c'erano gli stigmatini, cioè non Don Paolo, non Don Giuseppe, ma cioè dei preti che neanche sui nomi, che era già qui in questa chiesa, pregava, e uno potrebbe dire, vabbè, ma ho fatto milioni di volte preghiere, lezione, messe. Signore, io voglio credere che sia una nuova creazione anche per me. Vedete, nuova dimensione della preghiera. Non importa niente se io ho 102 anni, no, forse 102 anni, nessuno ce l'aveva, l'ho detto, 87 e 40, sì. Non importa niente. Oppure se uno sente la fatica e dice, Signore, una nuova creazione, oggi per me sta iniziando una cosa nuova. Perché non darmi a fare la lezione, ma non darmi nessuna importanza, perché c'è il Vangelo che dice inizi. Una nuova creazione per te, per voi, per me. In principio, Dio mi crea. Prima parola, Genesi. Prima parola del Vangelo Marco. All'inizio c'è un Vangelo, ma già all'inizio è il Vangelo. Già all'inizio. Poi, e davvero finisco perché davvero si può stare due ore tranquillamente, ma se poi pensiamo ai tempi sociali che stiamo vivendo, a parte che adesso abbiamo avuto qualche novità politica, quindi magari chi lo sa, però quanto abbiamo bisogno di dire un nuovo inizio che ci tiri fuori dalle fatiche, dal pantano, dalla crisi, tutte le cose che sappiamo, ecco. Allora uno dice, Signore, io desidero, ecco, una grande cosa bella del Vangelo, dice spesso sul lato posto il Vangelo, apre i nostri desideri, no? Perché uno dovrebbe dire non credo nell'inizio? Perché poi ha paura di rimanere fregato, no? Per cui uno dice, ma se non spero nulla, non mi frega nessuno perché io non spero nulla. Invece poter riposare e dire questa sera, noi speriamo in un nuovo inizio, in una nuova creazione. Ma se poi va male, non andrà male. Non andrà male. Guardarsi negli occhi, un pochino pure io, ma soprattutto ciascuno di noi, Signore, guardarsi negli occhi e dire, va bene, mi fido, è un inizio. Questo è il cuore. già qui, già questa è buona notizia. E tra l'altro vedete quanto è prezioso il tempo della lezione che ci permette di stare con calma, grande insegnamento di Martini, non solamente di lui, ma io ho imparato da lui, che mi viene spesso citato, di stare con calma, magari, perché è anche un po' successo, stare puntando su una parola sola, che è pochissima. Raccontavo un episodio alle 17, durante le 5:04, lo racconto anche voi. Sapete come però abbiamo fatto un pellegrinaggio in Bulgaria? Qualcuno di voi raccontò in Bulgaria. Abbiamo pregato, siamo andati a santuari, monasteri, ma abbiamo fatto anche cose più lontane, come andare in una degustazione di fini. La Bulgaria è terra di vino. Siamo andati lì. C'erano tre vini rossi. Io la prima volta che partecipavo a una degustazione. Tu hai un bicchiere di vino rosso, lo fai prendere, ma neanche persone. Lo prendi, lo guardi, lo annusi. Poi ci hanno insegnato delle cose, inclini il bicchiere su un panno bianco, così vedi la linguetta del vino, se viola, viola rossastra. Poi ancora non usi, poi mangi un postino per fare il palato, poi cioè, va via un'ora per un litro di vino, dice che era anche vino bevo. Se c'è vino bevo non vai da nessuna parte. E cosa dice il giro? Si inizia da giorno manco, sì sì. Sì sì, che cosa? Che cosa? Che cosa? Stai, stiamo, stiamo. Inizia. Ci deve già respirare meglio, non deve mai riuscire. Stiamo. Del Vangelo, già questa è buona notizia, poter stare. Stare. Perché ci metteremo 4 anni per leggere un Vangelo che se lo va di fine ci mette mezz'ora? Per gustarlo, per assaporarlo. Ma è facile questo. In giornate dove si corre tutti come matti e voi più di me potete dire, oh, adesso sto fuori. Sto sul Vangelo, sto con il Vangelo, quindi sto con il Signore. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ecco, qui io non dirò niente. E perché è poco importante? No, perché è troppo importante. Tutto il Vangelo sarà stare su Gesù Cristo, Figlio di Dio. Questa sarebbe la classica frase da queste 4 parole, Gesù Cristo, Figlio di Dio, da tirarci una linea, scrivere 18-11-2011 e lasciarla lì. E intanto, pezzetto per pezzetto, camminare. Ma alla fine gireremo sempre intorno a questa cosa. Ma adesso non stiamo lì. Non perché è poco, perché è troppo. Però è lì. Notate che l'altro nel brano si vede perfettamente che c'è un termine. Gesù Cristo, Figlio, versetto 1. Di Dio, quindi è Padre, perché dove c'è un figlio, c'è un padre, scendete in fondo, l'ultima parola, Spirito Santo, è incastonato nella Trinità. E vado veloce perché è tanto, non perché è poco. Staremo sempre nella Trinità. Lo segniamo, intanto andiamo. Poi 2 parole belle, sono tutte belle, ma una parola del versetto 2 e una parola del versetto 4. La parola del versetto 2 è la parola scritto. La parola del versetto 4 è la parola deserto. Dietro il Vangelo ci sta tutta la Bibbia ebraica, tutto l'Antico Testamento, com'è scritto. Chi annuncia il Vangelo ha comunque alle spalle ed è sostenuto da una scrittura, esattamente come noi stiamo qui, anche per un testo scritto. Ci sta dietro tutto l'Antico Testamento, tutto il Primo Testamento, che sarà poi rappresentato dal profeta Isaia. Ma ci sta dietro tutto, abbiamo visto, ci sta dietro già Genesi. E poi è parallelo, se la scrittura è la condensazione testuale storia di Israele. Interessante che Giovanni Battista, che spunterà nel deserto, spunta dalla storia di Israele in deserto, perché è il luogo principe della realtà di Israele. Israele è il popolo del deserto, il popolo del cammino, ma come sempre siamo anche noi. Quanti deserti, quanto deserto attraversiamo nella nostra vita. Torniamo un po' con la cosa che dicevo all'inizio, magari adesso sono le 9:20 di sera e qualcuno è arrivato a questo punto della giornata, a quest'ora della sera, faticando per il deserto. E magari qualcuno anche si isolerà, o magari lo sta già facendo, perché la fatica a volte è tanta e uno vorrebbe pregare sabato, perché camminare nel deserto non è facile e non è riposto. Però è Vangelo sapere che Giovanni non è che sta battezzando in un parco giochi o a Disneyland, ma nel deserto. Verrebbe da dire nel luogo più arido, in un luogo difficile, in un luogo di passaggio. Ecco, torna all'esperienza della preghiera. Non abbiamo paura nella preghiera, proprio a confessare al Signore le nostre fatiche, i nostri deserti, le nostre aridità. C'è uno splendido modo per pregare al Signore che consiste nel dirgli: Signore, non so pregare. È un paradosso, perché nel momento in cui gli dici non so pregare, aiutami, stai pregando. E che cosa stai dicendo? Che non sai pregare. Ma non è una conclusione, è semplicemente il cammino nel deserto, che a volte è questo. Pregare le visioni mistiche, no, pregare, dico il Signore, faccio fatica. E anche altro, ma può essere questo. Quindi, in questo primo testo del Vangelo ci sta dentro e dietro tutta la storia di Israele, ma ci sta dentro e dietro tutta la nostra storia. Sentiamo, perché c'è. Le gioie, i dolori, il positivo, il negativo, gli altri passi. Che cosa accade? Appena il Vangelo svela ulteriormente il suo paesaggio, accade che c'è un messaggero, che appunto non è Gesù Cristo il Figlio di Dio, che lui viene nominato ma non compare. Anche questo è, nel primo brano del Vangelo non c'è Gesù, è nominato, ma non c'è. C'è Giovanni. Notate un fortissimo parallelo con la nostra vita. Anche nella nostra vita, certo, il Signore Gesù c'è, nel senso è presente, quindi certo, siamo in chiesa, c'è l'Eucaristia, ma nel senso quotidiano che diamo a questa parola, nel solito della nostra vita, chi è? Cioè, ci sono le nostre persone, c'è mia moglie, c'è mio marito, i miei figli, i miei amici, degli animali. In questo momento posso dire che qui ci sono i fiori e qui c'è un orologio. Perché è un po' tutti e tutto, un po' tutti e tutto, sono le. Siamo figura di Giovanni Battista. Ciò che è più evidente all'inizio è Giovanni Battista, perché è Gesù Cristo. No, Giovanni Battista è uno che indica. Ma anche qui, se siamo qui questa sera, è sicuramente perché abbiamo trovato dei Giovanni Battista, diciamo qua. Quando faremo dei gruppi nel Vangelo sarebbe molto interessante, per esempio, dedicarlo qua a raccontarci come mai siamo diventati credenti, come mai siamo in chiesa, facciamo il gruppo del Vangelo, veniamo alla lezione, che abbiamo incontrato? Cosa è successo? E magari anche noi lo siamo stati, lo siamo per altri. Sappiamo che questa lezione è per tutti, ma in particolare per coloro che riceveranno il mandato sabato e domenica. Perché? Perché uno che riceve il mandato, che sia nel campo del coro, della liturgia, della carità, faccia la catechista, le consolidate, le coleone, il guardaroba, quello che volete voi, il nucleo è piccolo Giovanni Battista che fa delle cose fondamentalmente per vendicarsi da Gesù. Ed è bello che tutti noi, in particolare quelli che riceveranno il mandato, ma questo vale per tutti, incontriamo un tratto dove c'è uno che indica il Signore, e questo vale sia come gente che ha incontrato un Giovanni Battista o dei Giovanni Battista che lo hanno imitato, sia come persone che con tanta umiltà vorrebbero essere un pochino di Giovanni Battista perché fa bene a quelli che sono intorno a noi. Eccolo qua, Giovanni, che battezza, anche qui ho cerchiato battezza, non mi fermo tanto perché il prossimo brano sarà il battesimo, quindi già vediamo che bella la continuità, un brano che rimane dall'altro, quindi non mi impegno adesso sul battesimo, ci impegniamo alla prossima, ma però è interessante che il battesimo per noi è il sacramento dell'inizio. Domenica romana dei battesimi alle 10. E quindi c'è un battesimo all'inizio, ancora Gesù non c'è, però ancora viene annunciato, siamo al versetto 7, dopo di me viene, dopo di me viene, ma anche qui cogliamo anche il legame con la situazione di adesso. Noi, tra l'altro come tipico di avvento questo tempo, noi diciamo come cristiani che Gesù c'è, ma non appunto in senso statico come dire qui ci sono dei fiori, ma è perché è colui che sta venendo. Anche adesso non è un caso che stiamo facendo questo momento di lezione che tra pochi minuti finisce, ma io continuo a dare peso maggiore alla preghiera che c'è dopo. Non è un caso, perché il Signore è qui in quanto viene. Allora mi viene naturale dire importantissimo questo momento, ma dopo ancora di più per il momento in cui preghiamo. Ma quando pregheremo, nessuno dirà niente perché saremo in silenzio, ma potremmo dirci importantissimo qui stare in chiesa, ma ancora più importante dopo, quando usciremo dalla chiesa e via. Ma non perché siamo attraversati da un'inquietudine malsana, ma perché è la logica del Vangelo. Gesù è quello che viene. Hai Giovanni Battista, qui e ora, cioè i tanti segni che rimangono, tante persone a Gesù, ma Gesù non compare perché mi dice, ah, sta per venire. E quindi, entrando noi nel Vangelo, entrando nel Vangelo in noi, dimoriamo se possiamo permetterci questo paradosso di linguaggio. Dimoriamo in questa attesa, perché dimorare sarebbe una cosa stabile, attesa sarebbe una cosa instabile, però c'è stato. Nella preghiera ci è chiesto semplicemente, ammesso che sia semplice anche questo, dimorare in questa attesa, che lui sta per venire. Lo dice Giovanni Battista, dopo di me viene, dopo di me viene. Anche questa frase potrebbe bastare per la preghiera. Perché ogni istante, l'istante in cui il Signore viene, ma forse potremmo dire ogni istante, l'istante in cui c'è Giovanni Battista che ci dice Gesù sta per venire. Tra l'altro, non abbiamo tempo adesso, ma se uno guarda la storia della Bibbia, Dio interviene sempre un attimo dopo quando pensi che deve intervenire. Gesù muore, non è che risolve subito, dopo tre giorni. Il Messia arriva, ma gli ebrei quasi non lo aspettano più, tanto è trattato. I primi apostoli, quando Gesù ha iniziato a fare i miracoli, dicendo rivedati come Messia, lo vedremo in atto, dicono no, sta del zitto, non dite niente. C'è sempre questa attesa che sembra troppo, in realtà è decisiva. Sembra in ritardo lui, ma in realtà siamo un po' impazienti noi, comunque. Questa è dimensione profonda della nostra rivelazione. Basta. Stiamo ora nella preghiera, ciascuno prende il testo.